buon pomeriggio a tutte e tutte, ben ritrovati e ben ritrovate compagni, compagne, cittadine e cittadine leccesi e del Salento. Anche quest'anno siamo qui a Porta Rudie a festeggiare, a celebrare, a commemorare la festa della liberazione, la festa che attendiamo insomma tutto l'anno e che quest'anno insomma ci ha visto una road map per arrivare a quella che sarà la giornata di domani a Martano, con un sacco di appuntamenti che ricorderemo durante questa registrazione, perché siamo qui insieme a Red Vibes a registrare questo presidio di oggi, in cui grazie alla rete 25A, che da 3 anni si occupa di coordinare tutte le realtà che sul territorio salentino portano avanti e tramandano quelli che sono gli ideali della resistenza e li contestualizzano soprattutto nella quotidianità. Quindi oggi cercheremo di fare una panoramica, come abbiamo fatto l'anno scorso, di vari interventi di queste realtà che ogni giorno, quotidianamente, portano sul territorio la resistenza e gli ideali della resistenza. Li stiamo registrando e poi queste, diciamo, questi interventi andranno in onda sotto forma di podcast, di trasmissione radio, sabato prossimo, sabato 30 aprile, dalle 12.30 alle 14 su Radio Sonar, Gemini Network, Radio Rogna e l'Autoradio. Grazie mille innanzitutto per essere qui, per esserci sempre, per esserci ancora una volta, anche quest'anno. Questo è il terzo anno, ripeto, che facciamo questo presidio. Il primo anno insomma è stato complicato per la pandemia, anche l'anno scorso è stato fatto a fatica. Finalmente stiamo tornando a rioccupare i nostri spazi, a riprenderci i nostri spazi, ad esserci presenti e a guardarci negli occhi. Questa è una cosa che ci è mancata e ancora di più, insomma, la stiamo riscoprendo e la stiamo valorizzando e la vogliamo valorizzare anche oggi. Non prendo troppo tempo perché ci sono tantissimi interventi, a partire da quello iniziale di Martina della rete 25A, che appunto vuole fare un'introduzione a quello che sarà il pomeriggio di oggi, che poi proseguirà alla Casa del Popolo a San Pio con una cena resistente, con una cena sociale. Quindi io invito subito Martina ad accomodarsi qui al microfono, tutto tuo il microfono. Primo intervento a cura della rete 25A, grazie Martina, prego, a te il microfono.
Oggi il mondo sembra essere capovolto e la normalità si è trasformata in qualcosa di straordinario. I valori e i principi che dovrebbero essere alla base di una società civile sembrano... Non si parla più di uguaglianza, solidarietà, diritti e fratellanza. Queste parole sembrano cancellate dal vocabolario. La politica in primis ha smesso di occuparcene e ogni giorno, anche in Italia, assistiamo a nuove derive di estremismo e totalitarismo. Pensavamo di aver già fatto i conti con ideologie razziste e fasciste, invece viviamo in un clima di odio e menzogna che li alimenta costantemente. Il progresso economico e tecnologico ha battuto sul tempo il progresso sociale in cui tutti credevamo e le conseguenze sono sotto i nostri occhi. Così scriveva Gino Strada. E sulla scia delle sue amare constatazioni, oggi più che mai noi ci sentiamo figlie e figli di una società malata, che su più livelli demolisce qualsiasi tentativo di costruzione di un mondo più umano, più giusto, libero e lieto, e che, vittima anch'essa di un parassitario sistema capitalistico, sacrifica in nome del profitto gli uomini, le donne, i lavoratori e non solo. Perché se di emergenza climatica si parla, lo si deve fare con la consapevolezza che non ci potrà essere un reale cambio di rotta fino a quando le logiche del mercato saranno prioritarie nei tavoli di discussione e nelle conferenze. Perché se di guerra si parla, come accade nelle ultime settimane a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, si deve dire a chiare lettere che c'è una parte lesa che perde, sempre e comunque, il popolo, qualunque esso sia, e una parte che guadagna, sempre e comunque, l'industria delle armi, a cui anche l'Italia, poco meno di un mese fa, si è impegnata a destinare il 2% del PIL. Risulta impossibile, infatti, investire in ricerca, cultura e lavoro, ma molto semplice e automatico trovare fondi per quella che dipingono, ipocritamente, come difesa. La domanda è: da chi occorre difenderci? I media narrano dal 24 febbraio l'orrore di ciò che accade in Ucraina, omettendo però di specificare, per banale qualunquismo o peggio, per un'ipocrisia malcelata e tipicamente occidentale, che si tratta di un conflitto che, per interposta Ucraina, come affermato da Luciano Canfora, si gioca in realtà tra due potenze, NATO e Russia. L'informazione si sveste del suo ruolo e scende in campo con l'elmetto, armata di tutto punto e pronta a incalzare con la sua propaganda di guerra, a ridicolizzare il presunto nemico, a banalizzare un punto di vista altro che non sia interventista, a svilire e privare del suo nocciolo razionale il pensiero critico, fino a ridurlo al becero: ah, tu sei con Putin allora. No, noi non siamo con Putin, non siamo con chi sistematicamente cova mire imperialiste, e non lo siamo neanche se, invece di chiamarsi Putin, si chiama NATO. Non stiamo né con Putin né con la NATO, perché tacere che questa organizzazione e gli USA in prima linea negli anni si siano macchiati in nome del profitto, di sangue innocente, con guerre sanguinarie fatta passare agli occhi del mondo e dell'opinione pubblica come missioni di pace, è vergognoso. Tacere sull'ennesimo tentativo di espansione dei confini ad est è vergognoso. Ed è anche quantomeno ipocrita tacere sulla complicità dell'Occidente nelle rivoluzioni colorate che hanno rovesciato in paesi come l'Ucraina governi filorussi e instaurato governi filo-occidentali, con la tragica conseguenza di una guerra civile che ancora oggi miete vittime nel Donbass e di cui a stento si parla perché non fa notizia. Avere l'onestà intellettuale di ammetterlo ci affrancherebbe da una visione della guerra per tifoseria, da un'empatia spicciola e suscettibile di ripensamenti, a seconda che dall'altra parte ci siano profughi ucraini, bianchi, buoni, belli, o profughi siriani ed eritrei, che di bianco, buono o bello non hanno nulla, e quindi possono anche morire al freddo dei confini polacchi o in un naufragio. Ci affrancherebbe da una propaganda di guerra che del nazionalismo si ammanta esacerbandone ogni aspetto fino alle estreme conseguenze, e che in virtù di questo il neonazismo sdogana fornendone una visione romanzata e a tratti eroica. Ci affrancherebbe, come Italia, dalla politica strategica della NATO, giocando in questo conflitto un ruolo diplomatico e non militare, perché la vera strategia da percorrere è il disarmo, e l'unico grido che si deve levare unanime è: noi non ci arruoliamo. Non ci arruoliamo perché ci affranchiamo dalle logiche di alleanza che producono crisi cicliche come prodotto ultimo di un sistema imperialista e capitalista, che annienta la coscienza di classe e che ci propone di volta in volta nemici differenti, nella speranza forse di annichilirci e distrarci dal problema reale che è in realtà il sistema stesso. Ci sentiamo, come dicevo prima, figlie e figli di una società ammalata, ma siamo anche, se vogliamo, aquile al tempo di mutare le piume, che invocano un cambiamento e che lottano senza tregua per una società più giusta. Se oggi siamo in questa piazza a confrontarci senza il timore di esprimere il nostro pensiero, lo dobbiamo al sacrificio di migliaia di uomini e donne che eroicamente, nelle file della resistenza, hanno perso la vita per distruggere un sistema, rovesciare un regime dittatoriale, autoritario e repressivo in nome della libertà. Ma il 25 aprile non può e non deve essere una commemorazione fine a se stessa. Non siamo solo eredi di un progetto di costruzione di un mondo migliore, ma ne dobbiamo essere anche i responsabili e i promotori. Forti di quelle idee rivoluzionarie, marciamo lungo la strada delineata dalle loro scarpe rotte e guardiamo al mondo con la certezza che tutto questo non è un'utopia, ma un progetto ancora da realizzare. Abbiamo un avvenire luminoso da costruire. Buona resistenza, compagni e compagne. You move, Mackie.
E rieccoci allora, grazie a Martina che ci ha introdotto in maniera insomma più che chiara quelli che sono i temi anche di attualità del 25 aprile di quest'anno. Lo slogan che vedete alle mie spalle, disarmare gli arsenali, nutrire gli ideali, insomma è quello che portiamo avanti. Vi abbiamo chiesto oggi di non portare nessuna bandiera di alcun tipo di nazione che non fosse insomma la bandiera della pace, proprio perché non ci stiamo a parteggiare in questa modalità tifoseria da una parte e dall'altra. Ci piace fare delle riflessioni critiche, non acritiche, e ci piace analizzare le cose e posizionarci in base a quelli che sono gli ideali che ci sono stati tramandati e che a nostra volta tramandiamo e contestualizziamo. La rete 25A, come dicevamo prima, è una rete che si occupa di coordinare le varie realtà che sul territorio e nei vari ambiti, nei vari contesti della quotidianità agiscono in nome di questi ideali. Una delle, diciamo, delle realtà che tutti viviamo è quella del mondo del lavoro, e quindi il prossimo intervento, per il prossimo intervento passiamo la parola a Sergio dell'Unione dei Sindacati di Base, che ci parlerà appunto di quello che è il punto di vista, prego, tutto il microfono, dal punto di vista del mondo del lavoro. Grazie Sergio.
Grazie a voi e grazie a Martina in primo luogo, perché quando ho parlato di trasmissione di ideali, di memoria, di storia che bisogna proseguire, l'ho fatto, non so quanti anni avrà, 20 anni, 22, non lo so, forse anche meno. E questa cosa è davvero importante, perché vuol dire che il 25 aprile appunto non è solo una commemorazione di qualcosa che è accaduto, che ha riguardato forse i nostri nonni, ma è qualcosa che continua a trasmettere ideali, che continua a trasmettere e a parlare dell'attualità, di quello che accade intorno a noi. Quest'anno la guerra, l'anno scorso era la pandemia, che ovviamente non era una guerra, anche se in alcuni tratti è sembrata riproporre alcune politiche, alcune logiche securitarie, alcune logiche, diciamo, non particolarmente non parlava di libertà. Però ovviamente quest'anno siamo di fronte a un fatto che a noi ci riguarda da vicino, che ripropone l'attualità del 25 aprile in tutta la sua straordinaria pienezza, perché il 25 aprile, data simbolo, data effettiva della liberazione di questo paese dal nazifascismo, purtroppo per molti è diventata semplicemente una data istituzionale, un ricordo che periodicamente, appunto, che ogni anno si deve fare, una corona depositata, cose per carità importanti rispetto a quei sindaci, a quei rappresentanti delle istituzioni dichiaratamente o quasi dichiaratamente fascisti, che si rifiutano di considerare il 25 aprile una data unitaria. Il 25 aprile è una data unitaria, e chi non si riconosce nel 25 aprile è perché era dalla parte dei tedeschi e dei fascisti, perché il 25 aprile non può essere considerato divisivo. Solo chi ha in mente la supremazia sugli altri, solo chi pensa che appunto le logiche siano quelle di supremazia, che la democrazia sia un orpello del passato, solo quelli possono pensare che il 25 aprile non sia una data di tutti. Però dobbiamo confrontarci con quello che è accaduto in questo paese e nel nostro pianeta. Sono 30 anni che ci sono politiche autoritarie che via via stanno costruendo un altro modello di società, molto diverso da quello che i partigiani, le partigiane dico apposta perché tantissime donne, anche con ruolo diverso, hanno fatto la storia della resistenza. Qui, soprattutto al nord, ma anche qui, non dimentichiamo che la Puglia è stata una regione che ha avuto tanti antifascisti, tanti martiri per la resistenza e la liberazione. Bene, questo è un dato molto importante, perché ricostruire le ragioni del 25 aprile significa contrastare esattamente quella tendenza all'autoritarismo di questi anni, di questi decenni. Se guardiamo al mondo del lavoro, non possiamo non vedere un trade union, qualcosa che unisce le politiche di continua subordinazione sempre più pesante dei lavoratori, delle lavoratrici agli interessi dell'impresa, dello Stato, della nazione. Uno su tutti, la cancellazione della difesa dal licenziamento ingiusto, illegittimo, che è stata fatta nel 2012, portata a termine dal passaggio della Fornero e poi cancellata del tutto, guarda caso da chi? Da Matteo Renzi, che all'epoca era anche segretario del Partito Democratico, diciamo qui tra virgolette poteva essere parte della nostra storia e che ha inteso invece essere ricordato così dalle generazioni dei giovani, come quello che gli ha tolto, che ha tolto la dignità del lavoro, che ha tolto il minimo sindacale, cioè la tutela dal licenziamento ingiusto, non dal licenziamento tout court. Se prendete il licenziamento, la libertà di licenziamento sul modello americano, prendete quello che è stato fatto sulla sanità, perché nel nostro paese, il nostro paese è il paese record per i morti della pandemia. C'è una qualche responsabilità in chi ha chiuso gli ospedali, i presidi ospedalieri, in cui ha tagliato continuamente la sanità pubblica a favore della sanità privata. Bene, non è questa la società che avevano immaginato i partigiani, coloro che hanno combattuto apertamente o coloro che non potevano combattere ma che comunque hanno lavorato per la liberazione, che non si sono piegati. È vero, la maggioranza degli italiani dopo il 23 si è piegata al fascismo, questa è la verità. C'è sempre quella foto della Fiat, quando fu visitata da Mussolini col senatore Agnelli, il padre di Gianni Agnelli, in cui c'erano tutti gli operai a fare il saluto e uno solo che aveva le braccia così, conserte, per testimoniare anche fisicamente che lui non si piegava. È vero purtroppo che anche oggi in Russia chi vuole denunciare, manifestare la politica di Putin rischia fino a 15 anni di carcere, per cui è difficile, diciamo, capire qual è il grado di complicità, quanto invece gioca la paura, la necessità di vivere e sopravvivere. Quello che sappiamo con certezza però è che dopo la liberazione il 25 aprile del 45 in questo paese è nata una stagione difficile ma sì straordinaria, che ha portato alla parentesi più bella, più progressista, più ricca di diritti della storia dell'umanità, e cioè dalla fine degli anni 50 fino al 1980, almeno per capirci, cioè tutta la costruzione dello Stato sociale, la costruzione del sistema di diritti e di tutele del lavoratore e delle lavoratrici. E dobbiamo metterle insieme queste cose. Non si può parlare del 25 aprile e della resistenza al nazifascismo e della liberazione dal nazifascismo senza mettere insieme le questioni sociali, senza mettere insieme la questione dei salari, dei bassi salari, della precarietà lavorativa. Guardate, l'impatto della guerra, di questa guerra, sulle nostre condizioni di vita sarà pesantissimo, e si aggiunge a 2 anni di pandemia, in cui già il prezzo che hanno pagato, mi ricordo qui in piazza hanno parlato i lavoratori dello spettacolo, credo l'anno scorso, per testimoniare la mancanza di un sistema di protezione sociale, ma sono tante le categorie di lavoratori e lavoratrici che hanno pagato un prezzo altissimo alla pandemia, alla chiusura degli esercizi, al lockdown, che è stato solo in piccola parte tra l'altro. Bene, le cose vanno tenute insieme, pensate a questo impatto, cosa bisogna fare? Bisogna lottare contro la guerra, e giustamente è stato ricordato, noi non ci arruoliamo, non siamo né con Putin e non siamo con la NATO, non siamo con l'Unione Europea che benedice i nazisti dell'Ucraina, non siamo con Draghi che aumenta le spese militari e taglia ancora quest'anno la sanità pubblica, è una vergogna e ci vuole il Papa per indignarsi, ma noi non possiamo aspettare il Papa, ben venga ovviamente il Papa, e diciamo spesso ultimamente si è d'accordo con Papa Francesco, ma almeno su queste questioni, poi se parliamo di altre questioni diciamo le opinioni probabilmente sono molto diverse, però noi dobbiamo imbracciare anche le parole di Francesco se è necessario, perché questa guerra va fermata, ci vogliono portare o rischiano di portarci in un altro conflitto globale, in una terza guerra mondiale, questa è tra l'altro è ancora l'appendice della prima, della seconda, cioè ancora si trascina nella storia conflitti mai risolti e che riesplodono. E c'è qualcuno che potrebbe pensare che tutto sommato, dopo la pandemia, dopo la crisi del capitalismo che non riesce più a garantire il benessere a tutti, perché questa è la verità, non riesce più a garantire né i profitti a tutte le imprese, né una crescita e una redistribuzione della ricchezza, forse serve una guerra per distruggere e ricostruire. Il capitale lo ha sempre fatto. Bene, noi non possiamo permetterglielo. Dobbiamo costruire anche a Lecce una nuova manifestazione contro la guerra. Siamo pochi, non siamo il numero necessario, è vero, sicuramente non siamo quanti scesero in piazza nel 2003, non siamo neanche quanti nel 1999 furono contro i bombardamenti della Serbia. Anche allora c'era il governo di centrosinistra di D'Alema, diciamo, è la prima volta che l'Italia, per la prima volta l'Italia fece una X, cancellò l'articolo 11 della Costituzione. Ricordiamo la Costituzione che è nata dall'esistenza antifascista, dobbiamo dirlo, che sicuramente non è la Costituzione di chi vuole il socialismo, di chi vuole un altro modello sociale, sicuramente è quella Costituzione, ma in quella Costituzione, e vado a chiudere, in quella Costituzione c'è l'articolo 11 che dice a chiare lettere, l'Italia ripudia la guerra, non solo è contraria alla guerra come strumento di risoluzione, la ripudia, eppure noi ogni giorno mandiamo armi, eppure noi stiamo, come gli altri paesi purtroppo, ripartendo per una corsa folle agli armamenti. Noi dobbiamo dire no, e pensate che in tutto questo non si parla più di ambiente, di cambiamenti climatici, della questione della plastica che ci mangiamo mangiando pesci e animali e le verdure tutti i giorni, di quanto succede sulla nostra salute e quello che accade per i giovani che qui trovano un pianeta che rischia appunto di vedere, di esplodere e di non garantire più la vita al genere umano. Per questa ragione il 25 aprile è più attuale che mai e per questa ragione siamo tutti antifascisti, siamo tutte antifasciste.
Sì, allora grazie a Sergio dell'Unione dei Sindacati di Base, insomma, che ci ha ricordato ancora una volta come i temi di attualità siano prorompenti rispetto a quelli che sono gli ideali che noi portiamo avanti ogni giorno, rifacendoci a quelli che sono stati i giorni della resistenza, i giorni della liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Ci ha ricordato anche come siamo usciti da poco da una pandemia che ha travolto questo paese anche e soprattutto a causa dei tagli alla sanità che ci sono stati. Io approfitto anche per ricordarvi, insomma, che anche se siamo all'aperto cerchiamo di mantenere le distanze e qualora dobbiamo stare molto vicini, se indossiamo la mascherina è meglio, anche per non abbassare la guardia rispetto a quella che potrebbe essere l'ennesima nuova ondata di cui sicuramente non abbiamo proprio bisogno in questo momento. Quello di cui avremmo bisogno sicuramente è una sanità pubblica migliore, è una sanità pubblica sia irrorata da maggiori fondi, da maggiori finanziamenti e non da tagli, quindi più posti letto, più supporto a medici e infermieri e più supporto anche a tante associazioni come quella che vi sto, insomma, per presentare, che da sempre, da quando sono nate, sono sul campo per aiutare specialmente gli ultimi, chi non si può permettere magari quella sanità che invece molti altri si sognano. Quest'anno da poco, insomma, è morto il fondatore di Amnesty International, Gino Strada, e quindi noi accogliamo Marco con un applauso, perché tra i vari componenti della rete 25A c'è anche Amnesty Lecce. Prego Marco, a te il microfono.
Ciao a tutti e a tutte, innanzitutto vi ringrazio per essere qui oggi, ringrazio la rete 25 aprile per l'organizzazione di questa serie di eventi che ci condurrà alla giornata di domani e quindi, insomma, per averci permesso di essere in piazza oggi. Alle 5 del mattino del 24 febbraio le persone in tutta l'Ucraina si sono svegliate alla notizia che il loro paese era stato invaso dall'esercito russo. A partire dalle ore successive all'invasione, il personale di Amnesty International ha verificato denunce e filmati di attacchi indiscriminati ai civili in tutto il paese. Abbiamo documentato attacchi ad ospedali e scuole, l'uso indiscriminato di armi come i missili balistici e l'uso di armi vietate come le bombe a grappolo. I civili stanno morendo e le truppe russe stanno già commettendo potenziali crimini di guerra. Usando la forza, contro un altro Stato, senza alcuna giustificazione legale, la Russia ha palesemente violato la Carta delle Nazioni Unite. Sta abusando della sua posizione di membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per proteggersi dalle proprie responsabilità. Non solo. Siamo oggi a denunciare anche la repressione che le persone in Russia sono costrette a vivere quotidianamente. Commentando le notizie sulla censura imposta dalle autorità russe agli organi di informazione nazionali e sulla repressione delle proteste contro l'Ucraina, la direttrice di Amnesty International per l'Europa orientale e l'Asia centrale ha diffuso la seguente dichiarazione. Di fronte a migliaia di persone che in tutta la Russia manifestano contro la guerra, il Cremlino continua a ridurre al silenzio le proteste e obbliga gli organi di stampa nazionali a sostenere le sue posizioni. Nell'opinione pubblica cresce l'orientamento contrario alla guerra e in risposta le autorità russe ricorrono sempre di più alla repressione e usano la forza per disperdere le manifestazioni contro la guerra, censurando l'informazione. È in corso una catastrofica crisi dei diritti umani, perpetrata, come si diceva in apertura, in ogni angolo del mondo. Questa settimana in Afghanistan una serie di attentati ha colpito una scuola e un centro educativo in un quartiere di Kabul, a maggioranza Hazara. Le vittime sono state almeno 25. Nelle ore successive all'attentato i talebani hanno tentato di mettere a tacere i giornalisti che volevano informare sulla situazione. In Yemen, dopo 7 anni dal primo bombardamento da parte della coalizione guidata dall'Arabia Saudita, si contano decine di migliaia di morti e feriti, di cui almeno 10.200 bambini e bambine, 10.200. Oltre 4 milioni di sfollati interni, aumento drammatico dei matrimoni precoci e della mortalità materna. Nessuno ha dovuto ancora rendere conto dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi nel paese. Abbiamo il dovere di chiedere e di lottare affinché tutto ciò si fermi. Dobbiamo unirci per aiutare a proteggere i popoli colpiti, i popoli tutti. Grazie.
Grazie a Marco di Amnesty e sulle note di Fight and Back di Lyndon Quincy Johnson, che ci ricorda insomma come bisogna combattere ancora oggi tutti i giorni i fascisti, perché il fascismo si annida tra le pieghe della società, non solo nelle pieghe della politica, anche della società civile. E presentiamo il prossimo intervento, scusate se andiamo un po' di fretta, ma ci sono tantissime realtà che meritano il loro spazio, che oggi vogliamo ascoltare perché vogliono giustamente portare la propria testimonianza in una giornata insomma che apre quella che sarà il 25 aprile di domani. E quindi diamo velocemente la parola a Lucia della Casa del Popolo Silvia Picci di Lecce, no? Giusto? Dove ci trasferiremo poi dopo questo presidio a cenare insieme.
Okay, ci sono. Perfetto. Buonasera a tutte e a tutti. Mettere sullo stesso piano aggressore e aggredito. Questa è la polemica scatenata dai guerrafondai contro il manifesto degli organizzatori della marcia Perugia-Assisi, che riporta l'immagine di una donna con un bambino sotto il tiro di pallottole di colore e fronti opposti. Questa immagine ha l'unica colpa di assumere una posizione netta, che ripudia la guerra, l'unica posizione possibile a nostro avviso, chiedendo la pace e schierandosi contro l'invio di armi in Ucraina. Oggi, in questa piazza, vogliamo riaffermare la nostra solidarietà a chiunque si schieri contro la guerra, e ribadire che il linciaggio mediatico a cui stiamo assistendo è sintomatico di un clima di guerra e di polarizzazione che si respira da diverso tempo nel nostro paese e che mette alla berlina chiunque non si allinei ad un pensiero dominante di stampo interventista, rendendolo bersaglio di insulti e di leggio. Un clima che impone un dualismo semplicistico, in cui tutto è ridotto alla banalità, e chiunque abbia l'ardire di provare a contestualizzare, a ricostruire la complessità di quanto sta accadendo, a portare le ragioni di una de-escalation militare e della pace, viene accusato immediatamente di essere amico di Putin. Noi siamo contro Putin, sia chiaro, come siamo contro la NATO. Noi siamo contro la guerra e pensiamo che la diplomazia sia l'unica via percorribile per garantire la pace al popolo ucraino, in questo momento vittima di una partita micidiale, giocata da due blocchi contrapposti dell'imperialismo, l'Occidente e la Russia. La propaganda però si muove in senso opposto, esasperando un clima guerrafondaio e alimentando una campagna russofoba e razzista, le cui conseguenze sono sotto i nostri occhi. Dalla vita quotidiana, in cui le aggressioni a persone russe che lavorano e vivono qui in Italia aumentano sempre di più, fino al mondo della cultura, con la censura preventiva del corso su Dostoevskij. È una propaganda, dunque, fortemente orientata e polarizzata, che non lascia margine di pensiero, di azione e di informazione. Da un lato lo sdegno conclamato del conflitto russo-ucraino, dall'altro il silenzio assordante riservato all'attacco al popolo curdo in Iraq e nel Rojava da parte di Erdogan e a quello palestinese da parte di Israele, perpetrati da anni e ripresi drammaticamente proprio in questi giorni. Da un lato il clamore per la staffetta di solidarietà verso i profughi ucraini, dall'altro il vergognoso tacere su un'Europa che accoglie alcuni rifugiati e ne scarta altri. Urliamo oggi che di fronte alle guerre non esistono rifugiati degni e rifugiati indegni, popoli colpevoli e popoli vittime. Si accolgono tutte le persone in fuga da tutte le guerre. Un anno fa, proprio in questa piazza, rivendicavamo il diritto alla salute, chiedendo maggiori investimenti e tutele. Oggi stiamo assistendo ad una spaventosa corsa al riarmo. Solo in Italia, infatti, più 13 miliardi di euro a favore dell'industria delle armi, ottenuti tagliando su spese sociali, scuola e sanità. E ancora, il boom dell'export di armi. Basta pensare che le azioni di Leonardo S.p.A., società partecipata del governo italiano, sono aumentate del 50% negli ultimi 60 giorni. E questo è il business della morte, che nutre nazionalismi e fanatismi, che alimenta una voglia di guerra condita da una narrazione tossica, che tradisce valori di civiltà, giustizia sociale e caratterizzata, come affermato da Donatella di Cesare, dal passo marziale con cui certa politica sta procedendo, in primis il Partito Democratico. Noi marciamo al fianco di chi sciopera per bloccare le guerre. Siamo a fianco dei portuali di Genova e con i lavoratori aeroportuali di Pisa, poiché è necessario remare in direzione ostinata e contraria alla guerra. È necessario demilitarizzare e denuclearizzare la nostra terra, il nostro futuro. Nonostante questo martellante clima interventista, però, la maggioranza delle persone in Italia e in Europa non vuole la guerra. Prende le distanze dalla scelta del nostro governo di inviare armi e vuole che si faccia tutto il possibile per raggiungere il cessate il fuoco e far terminare il conflitto. Siamo al momento inascoltati, ma ciò che deve emergere in questa piazza e che spetta proprio a noi costruire è questo punto di vista, quello dei popoli, dei lavoratori, degli studenti, delle vittime, di chi subisce ingiustamente per meri e sporchi interessi economici e di potere la guerra e i suoi effetti, pagando il prezzo della crisi sociale, ambientale e economica che ne deriva e che ricade sempre sulle classi popolari e soltanto sulle fasce più deboli. La guerra accentua ed esaspera il caro vita, che erode i nostri salari, le nostre pensioni, inasprisce le nostre condizioni di vita ed è per questo che noi non ci arruoliamo e urliamo a gran voce, giù le armi, sui salari. Fermiamo i nostri governi, la loro corsa sfrenata al riarmo e costruiamo un forte movimento organizzato contro la guerra e antimilitarista. Solidarietà al popolo ucraino, al popolo russo e a tutti i popoli che pur nel silenzio dei media stanno vivendo la guerra, subendone devastanti effetti. La liberazione più grande oggi è proprio quella dalla guerra. Liberiamoci dalla guerra, dal fascismo e dal razzismo. Buon 25 aprile.
every day you hear one talking about love, peace, and liberty. Well, can you tell me one thing?
Tell me which day is gonna be the freedom day? Well, I don't know. Which day is gonna be a peaceful day? Well, I don't know. I'd like to know. When freedom comes, I hope it will stay. But I really can't say whether it will be Tuesday or Wednesday. Peaceful day. Well, I don't know. I'd like to know. Tell me which day you're gonna hear the people say freedom.
Grazie mille a Lucia della Casa del Popolo. Vi ricordo peraltro che l'aperitivo sociale, la cena sociale che si svolgerà tra poco nel quartiere San Pio verso la sede della Casa del Popolo di Lecce, tutto il ricavato sarà devoluto alla Cassa di Resistenza per il Movimento NoTap, che è una realtà insomma che conosciamo benissimo, da oltre 10 anni è coinvolta nella resistenza e nel diritto dell'autodeterminazione dei popoli contro un'opera inutile e ingiusta fatta sulla testa dei cittadini e delle cittadine del Salento. E rappresentanza del Movimento NoTap, oggi abbiamo qui Lorenza. Prego Lorenza, il microfono è tutto tuo. Un applauso a Lorenza, grazie.
Salve, buonasera. Eschilo aveva anni fa scriveva che in guerra la verità è la prima vittima. Si sbagliava, perché le prime vittime sono gli esseri umani. È il popolo a pagare il prezzo più alto dell'ennesima guerra prodotta da scelte geopolitiche ed economiche che arrivano da lontano. Una guerra che lascia sul campo morte e devastazione, ma dalla quale trae profitto il sistema capitalistico. Situazione drammatica e pericolosa per l'Europa, per il mondo intero, alla quale si reagisce con l'invio di altre armi all'Ucraina. Dovranno pur campare i produttori e i trafficanti di armi. Il governo italiano ha aderito con convenzione, il 95% del Parlamento ha votato a favore, una percentuale che sottolinea la distanza siderale tra la società civile e i suoi rappresentanti politici. Ma la guerra è entrata prepotentemente nella nostra quotidianità attraverso il flusso di immagini e parole dispensate da televisioni, radio. Si limita ad un'informazione semplificata, dividendo il mondo tra buoni e cattivi. Una logica di appiattimento che caratterizza il nostro tempo, privandoci di dati necessari alla comprensione e all'approfondimento. Così accade, e non solo relativamente alla guerra, ma anche rispetto alle lotte sociali e climatiche, di ritrovarci in balia di un individualismo diffuso che sottrae energia ai nostri spazi pubblici e collettivi, già ridotti al minimo dalle politiche neoliberalistiche e securitiane. Affidiamo il nostro destino agli esperti, che ci propinano un balzo indietro di decenni in una transizione ecologica che riporta sulla scena il carbone, il nucleare e il sempre benvenuto gas come uniche possibilità di approvvigionamento energetico. Siamo al paradosso: rivolgersi a vecchi e nuovi dittatori per aprire alle vie di rifornimento che ci affranchino alla dipendenza del gas russo. Perché la guerra in atto ci porta a fare i conti anche con la dipendenza dalle energie fossili, dall'estrattivismo che questo sistema capitalistico cieco e ottuso prosegue per continuare a foreggiare le lobbies delle fossili, impedendo nella sostanza un condiviso progetto di reale transizione ecologica. Sostituire la dipendenza da uno Stato liberticida ad un altro è una scelta suicida, i cui effetti stiamo già pagando in termini di cambiamento climatico, desertificazione di territori agricoli, sottrazione di suolo, economie locali distrutte, povertà, diritti sociali azzerati con conseguenze migrazione di intere popolazioni. Difficile per i sovrani di oggi negare quanto siano connesse lo sfruttamento della terra con la miseria economica e sociale dei nostri territori. Nonostante l'evidenza, però, la ricerca del profitto prosegue il suo cammino, distogliendo lo sguardo da ciò che la lascia dietro di sé. Il prezzo dell'energia alle stelle, per mera speculazione, si somma a una diminuzione dei raccolti stimati nel 30% a causa dei cambiamenti climatici, con ulteriore aumento dei prezzi della filiera alimentare. Una corsa inarrestabile verso la catastrofe, che si propongono di arginare amplificando le stesse logiche del mercato che l'hanno prodotta. Tanti comitati territoriali, collettivi, movimenti organizzativi in Italia e nel mondo che da decenni si oppongono alle grandi opere, alla speculazione, al sistema di sfruttamento di terre ed esseri umani in nome di una produttività che aumenta la disuguaglianza sociale, insostenibile e ambientale. Ma questa opposizione popolare rimane inascoltata, ridicolizzata, nel migliore dei casi troppo spesso repressa a son di multe e processi, e come accade in altre parti del mondo, annientata con l'eliminazione fisica degli attivisti. Forse Eschilo un po' aveva ragione, solo che la verità viene raggirata sempre, non solo in guerra da un'informazione faziosa utile a legittimare chi detiene il potere. Eppure, attraverso la costruzione del progetto collettivo, riusciremo a riemergere solo con la riappropriazione di una dimensione pubblica e saremo in grado di lottare per riaffermare il diritto ad informarci, organizzarci ed elaborare il presente. Le lotte tutte sono legate da un rosso filo comune. I diritti del lavoro, la parità di genere, il diritto alla salute e allo studio, la lotta alla disuguaglianza sociale, alla precarietà, alla discriminazione sono interconnesse proprio come lottare contro uno schema che ripropone rilancia fossili, ritrovare e creare nuovi spazi di democrazia per tutti e tutte queste qui e ora la nostra resistenza.
A child said all the best things take a little while, but mama was wrong. Best things in life come and they go in the blink of an eye.
Allora ricordiamo anche agli ascoltatori e le ascoltatrici che ci stanno ascoltando Red Vibes da Radio Sonar, Gemini Network, l'Autoradio, Radio Rogna, che questo è sempre il presidio della rete 25A a Porta Rudi, a Lecce, una delle l'ultima tappa delle tantissime che hanno caratterizzato questa road to 25 aprile 2022, che si concluderà appunto domani, a 25 aprile 2022, a Martano. Duilio, vieni. Così ricordiamo un pochino come si svolgerà rapidamente la giornata di domani, alla quale siete tutti e tutte invitate, ovviamente.
Eh sì, Luca, domani corteo antifascista alle 10, a raduno in Villa Comunale a Martano. Alle 11 ci sarà la partenza del corteo con l'arrivo in Piazza Partigiani e gli arditi del coro. ci sarà un pranzo, quindi una bella giornata tutti insieme, ne abbiamo bisogno, tu prima lo dicevi, no? Abbiamo bisogno di ritrovarci e di riprendere un po' di socialità. Alle 13 a Tenuta Bella Ciao, pranzo sociale a cura di tutte le realtà partecipanti, incluso anche un pranzo vegano a cura di Stanati Resistenti. Pomeriggio in musica e a finire, diciamo, serata tap, quindi
serata sound system, quindi, come non ne vedevamo da tanto tempo, quindi a maggior ragione cogliamo questa occasione per trascorrere una giornata insieme, perché noi lo diciamo sempre, Duilio, su Red Vibes lo diciamo sempre, il 25 aprile non è Pasquetta, ok? È una giornata in cui bisogna rimanere settati e concentrati su quelli che sono i temi e i messaggi, ma la dimensione comunitaria, la dimensione dello stare insieme, a maggior ragione dopo gli ultimi 2 anni che abbiamo trascorso, deve essere inserita all'interno di questa giornata e deve farne parte, e noi siamo contentissimi che domani tutto questo si potrà sviluppare a Martano. Sì. Dove poi precisamente?
Precisamente l'appuntamento è domani alle 10, raduno in Villa Comunale per riprenderci la nostra libertà. Il 25 aprile è un giorno in cui anni fa abbiamo conquistato la nostra libertà e ogni anno dobbiamo riconquistarcela, perché la libertà non è mai un dato di fatto, non è mai un dato scontato.
Mai va dato per scontato.
Continuiamo con la nostra, con il nostro presidio.
Grazie mille Duilio, continuiamo insomma con i nostri interventi, abbiamo parlato di tantissimi temi, abbiamo parlato di salute, abbiamo parlato di lavoro, abbiamo parlato delle grandi opere inutili come la TAP che ci vengono fatte sopra la testa o sotto nel caso del tubo maledetto della Transadriatic Pipeline. Adesso è il momento di parlare anche di istruzione, che è un altro dei tanti campi di battaglia sui quali compagni e compagne ogni giorno, non solo il 25 aprile, portano avanti le loro, appunto, battaglie, le loro lotte. Prego, Rachele Lilin, prego, tutto tu il microfono. Un applauso a Rachele, grazie.
Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Oggi torniamo a riappropriarci delle piazze del centro cittadino attraverso un percorso che arriva sino al 25 aprile assieme ai nostri compagni e alle nostre compagne. Lottiamo quotidianamente per combattere i soprusi, le violenze, le logiche e le dinamiche fasciste, di discriminazione e di prevaricazione che purtroppo non sono del tutto superate. Lo viviamo nella realtà quotidiana ed universitaria, lo viviamo nello sfruttamento dei luoghi di lavoro, nello sfruttamento nel meridione, nelle dinamiche eteropatriarcali che ancora tirano le redini dei processi sociali. Lo viviamo in un governo che grida allo scandalo per il DDL Zan. Lo viviamo nei beceri tentativi delle forze di estrema destra di tornare nelle nostre università e di sedere negli organi di governance. Lo viviamo ogni singolo giorno in cui chi dovrebbe essere una figura di garanzia in uno Stato che si definisce democratico, invece, tace. Lo vediamo nello scoppio di una guerra che spacca i popoli, che alla fine dei conti sono gli unici a pagare le conseguenze con la propria vita, anche nel tentativo di denunciare. Perché mentre tutta Europa corre per rafforzare le capacità di difesa, il colosso italiano Leonardo è primo per ricevimento di fondi stanziati a livello comunitario. Non possiamo essere con chi promuove la guerra, con chi la finanzia, con chi la giustifica, con tutti gli atenei e le governance che continuano ad avere legami e relazioni economiche con aziende che la guerra la armano. Non possiamo stare nemmeno con chi fa distinzioni tra profughi di serie A e profughi di serie B. Perché alla violenza contro i più deboli e alla paura noi rispondiamo che non ci stiamo, non siamo al silenzio e non siamo all'omertà. Siamo antifascisti e antifasciste, siamo fieri e fiere di esserlo e di credere negli ideali di uguaglianza, libertà e di democrazia. Oggi e tutti i giorni vogliamo che le piazze tornino ad essere nostre. Le stesse piazze che nell'ultimo anno sono state passerelle di movimenti che nulla hanno avuto a che fare con la democrazia. È ripartendo dai luoghi della socialità e della formazione che si possono abbattere queste barriere, che si può lottare contro il marcio che continua ad espandersi alla luce del sole. La cultura è per definizione curiosità, apertura, voglia di incontrarsi e di conoscersi, volontà di sfidare le frontiere del presente e di sovvertire i canoni esistenti. I luoghi della formazione non possono che essere costituiti attorno a questi valori e quindi il fascismo non è ammissibile negli spazi universitari. Le organizzazioni neofasciste cercano da tempo di guadagnare spazio in università, nella realtà cittadina, negli appalti, in alcuni casi con dei loro temi identitari, in altri casi in modi più subdoli, attraverso sigle e temi che apparentemente non si schierano. Non schierarsi è prendere una posizione. Al 4 settembre 2021 sono 216 le aggressioni di stampo neofascista contate, attacchi a giornalisti, sedi dei sindacati, aggressioni, attacchi nelle università. È così che i simboli dell'odio riempiono la cartina geografica dell'Italia. E quindi a tutti e tutte coloro che hanno il coraggio di dire che il 25 aprile è una giornata divisiva, il 25 aprile non traccia un solco invaricabile tra coloro che la storia l'hanno studiata e la feccia fascista che in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, ha rialzato la testa dopo essere stata sdoganata dal lassismo politico. Non c'è spazio per la damnatio memoria di quella che è la nostra storia, per i raduni nostalgici e per i buffi revisionismi. La resistenza continua e vive ancora.
Revelation time is here for the wicked man. Them a run, we see the fire burn Babylon. Revelation time is here for the wicked man. Them a run.
Scappame na pucci ca lu tiempo ha spicciato. Culi sordi nu catti salvezza lu mercato. Nu vidi can c'è guerra e non si ferma. La fine degli fiacchi rian cielo e an terra.
We see the fire burn Babylon. Revelation time is here for the wicked man. Them around you see the fire burn Babylon. Revelation time is here for the wicked man.
Now let them come run your mind, they want to fool you. Now let them come into you, they want to use you. Rise up your head, now let them come intimidate you. Babylon them sinking, got them system no real.
Allora, grazie ancora a Rachele di Link. Come sempre, insomma, proseguiamo con i nostri interventi e l'abbiamo ricordato molte volte quest'oggi. Sono state ricordate molte volte le tematiche della guerra e accanto alle tematiche della guerra purtroppo ci sono sempre le tematiche dell'accoglienza. Un'accoglienza che viene fatta a targhe alterne, no? Qui in Italia, sui media, ci sono i profughi buoni, i profughi cattivi, quelli che bisogna accogliere, quelli invece che bisogna respingere. Noi fortunatamente all'interno della rete 25A abbiamo anche una realtà come Terzo Millennio che queste cose, insomma, le fa nel nome dell'antifascismo tutti i giorni, e oggi a portarci la testimonianza di Terzo Millennio qui con noi c'è Ivano. Grazie Ivano, a te il microfono.
Compagni e compagne, cittadine e cittadini, è una gioia ed un dovere essere qui in piazza in questa vigilia della festa di liberazione a celebrare la resistenza e la sua attualità, e con essa i valori dell'antifascismo, della partecipazione democratica e popolare, della solidarietà, dell'umanità. Sono giorni tragici di guerra e di propaganda, giorni in cui anche le tante coscienze addormentate davanti alla televisione stanno sperimentando l'esito più nefasto di quel disincanto del mondo descritto da Max Weber. Una società in cui predominano le logiche dell'efficienza e della produttività, anche nell'uccidere e nel mentire. Una società in cui tutto è marketing globalizzato, anche la solidarietà ai profughi, purché biondi e ben educati. A questo capitalismo tossico, a questa idea di società che piange le vittime delle guerre a secondo della loro provenienza e intanto rifiuta diritti ed accoglienza a milioni di profughi ogni anno, noi, da antifascisti e libertari, preferiamo reincantare il mondo, come direbbe Bernard Stiegler, attraverso il lavoro quotidiano, la testimonianza dei nostri valori e la lotta per i diritti umani, che non sono una chimera, un'utopia, ma un inventario di necessità reali di miliardi di esseri umani che non vengono soddisfatte. Per questo crediamo che resistere alla tentazione di abbandonarsi alla sfiducia, recuperare l'idea che le cose possano cambiare, sperare in un futuro, in un mondo migliori, siano il miglior augurio per questa giornata di festa. Viva il 25 aprile, viva la resistenza!
Against the wall.
Grazie mille Ivano ancora per Terzo Millennio. Continuiamo a parlare dopo l'accoglienza, continuiamo a parlare di istruzione, continuiamo a parlare di scuola e di università, che sono nei luoghi dove si dovrebbe e si deve tramandare quelli che sono stati i valori della resistenza. E troppo spesso forse non si fa, ma questo ce lo saprà dire meglio Alessandra di Udu. A te il microfono.
Il 25 aprile è la data che rappresenta una svolta estremamente importante per la storia del nostro paese e che continua a simboleggiare i valori fondamentali della nostra Costituzione: libertà, solidarietà, speranza e pace. Crediamo sia doveroso continuare a combattere quotidianamente per la libertà che più di 70 anni fa i partigiani e le partigiane sono riusciti a conquistare dopo tante lotte e sacrifici. Dobbiamo dare continuità a questi valori, continuare a trasmetterli, generazione dopo generazione, far sì che siano il nostro faro durante ogni battaglia e lotta del mondo contemporaneo. Emergenza climatica, guerre, crisi sanitaria, sfruttamento e morte sul lavoro, mancanza di difesa e tutela delle diverse soggettività e molti altri ancora sono i problemi che devastano la nostra contemporaneità. Sono i sintomi di una società che non funziona, che ha bisogno di cambiamenti profondi, radicali e strutturali. Resistenza è e deve essere la parola chiave che racchiude tutto questo. Resistenza è un percorso che va affrontato insieme, che ci deve portare ad abbattere e distinguere gli alti muri che questa società hanno costruito intorno a ognuno e ognuna di noi. Quest'anno il 25 aprile assume un significato nuovo, o forse terribilmente antico. In Europa è tornato a scorrere il sangue. Ritorniamo a sentire parole atroci che speravamo cancellate per sempre dalla memoria collettiva. Il nostro pensiero in queste giornate non può che andare alle popolazioni colpite, vere vittime. Dobbiamo continuare ogni giorno, ora più che mai, a dire no ad ogni forma di fascismo e totalitarismo. Dobbiamo continuare a ricordare il più grande valore che la liberazione ci ha consegnato, la pace.
Grazie ancora ad Alessandra e a tutti i ragazzi e le ragazze di Udu. E sulle note di Unity and Fight non possiamo che introdurre Lampi dalla voce di Silverio. Silverio, un applauso, a te il microfono, vai, tutto tuo.
Oh, io molto brevemente penso che il problema che ci unisce, il desiderio di pace, è il tentativo come movimenti, come Europa, se vogliamo, anche per quanto possiamo criticarla, i tentativi di fermare questa guerra. Si può fermare questa guerra in atto? Di che guerra si tratta? È una guerra di aggressione? È una guerra in Europa? Può diventare una guerra contro l'Europa? Cioè, noi dobbiamo riflettere mantenendo però uno spazio comune di, diciamo, di desiderio di pace, perché i movimenti per la pace, quello che rimane delle istituzioni internazionali, le sanzioni che dovrebbero essere ancora più coraggiose, possono cercare di portare a una vera trattativa, perché senza una vera trattativa si va a finire male. L'escalation militare, l'Europa che dà 2 miliardi, l'America che dà 4 miliardi, a me mi ha fatto riflettere un'intervista di Marco Revelli, uno studioso da sempre vicino ai movimenti, figlio del famoso Nuto Revelli. Lui dice: questo nasce come una guerra d'aggressione, ma dopo due settimane diventa una guerra globale, è già una guerra globale. I movimenti di 20 anni fa dicevano che c'è una guerra permanente in tutto il pianeta, una guerra permanente, mo qua, mo là, mo lì, mo là. Papa Francesco dice addirittura la terza guerra mondiale a pezzettini, no? Certo è che per fermare questa cosa di guerra ci vuole la trattativa, non ci vuole l'escalation militare. A noi, alla CGIL, ai pacifisti, ai sindacati, ad alcune associazioni cattoliche, ci hanno rimproverato per essere troppo pacifisti, di essere giustificazionisti di questa aggressione. E non è così, ovviamente, perché quando c'è un clima di guerra, c'è un clima anche di guerra psicologica, di guerra di parole, di tentare di introdurre argomenti surrettizi, di suggestionare, di dire ma no, ma potrebbe essere così, ma potrebbe essere vero anche quest'altra cosa. È una guerra d'aggressione? Sì. È sulla base di un sentimento grande russo molto reazionario? Sì. Ci sono nazionalisti dall'altra parte? Sì. È una guerra già europea? Sì. Può diventare globale? In parte già lo è. Allora bisogna studiare seriamente come fermare questo fatto enorme di guerra, che dopo 2 anni di pandemia sta sconvolgendo i cervelli, la tranquillità. A volte sono più le immagini televisive oppure sui giornali che fanno orrore, no? Madonna, donne, 5 milioni di profughi. L'altra cosa un po' cinica che dico, come battuta cinica, ma poi, e che se anche apparisse dalle nuvole, come l'hanno invocata, la Madonna di Fatima, e dicesse fermi tutti, congeliamo la situazione, noi pagheremo lo stesso per altri decenni i danni di questa situazione di guerra. Cioè, noi stavamo già pagando le conseguenze della pandemia, adesso siamo già entrati, o stiamo scivolando, siamo già entrati in un'economia di guerra, con tutte le conseguenze sociali, economiche. Eravamo in una situazione di emergenza giustificata da una vera emergenza, sì, e mo c'è un'altra emergenza, la guerra, e quindi questa emergenza non spiccia mai, e la democrazia tende a diventare una democrazia d'eccezione, d'emergenza, che sospende i soggetti, la pluralità, il conflitto sociale. Allora stiamoci molto attenti, perché le derive possono essere varie, e una peggio dell'altra. Quindi la pace bisogna desiderarla, ma bisogna agire. Cioè, se ci chiudiamo a casa davanti al televisore, non leggiamo più i giornali, non facciamo più comunità, non facciamo più legame sociale, cominciamo a dividerci per piccole cose, perché anche nella stessa ampia, io sono dal congresso nazionale, c'era una pluralità di posizioni. La pluralità di posizioni è uno spettro abbastanza ampio, no? Io per esempio sottolineavo mai, guai a dare armi offensive, perché distinguendo fra armi difensive ed armi offensive, ma manco le fionde, perché se uno comincia a dare carri armati, missili lungo raggio e cose del genere, si slitta. Poi ecco, tornando a Marco Revelli, lui fece questo ragionamento, sì, tutto quello, aggressione, ma dopo 2 settimane già è diventata una guerra globale, già le grandi potenze, in primis l'America, l'Alleanza Atlantica, la Cina sta a guardare, si fa i calcoli suoi, Erdogan che si sente ringalluzzito, perché poi un clima di guerra di questo tipo, ogni guerra eccita un'altra guerra, no? E allora noi dobbiamo dire che se uno si pone il problema che dobbiamo sconfiggere militarmente la Russia, è sicuro che la guerra non finirà mai. Ecco, questo voglio dire. Dopodiché, che un paese sovrano aggredito di 40 milioni, eccetera, eccetera, abbia diritto a resistere, mi sembra normale. I paragoni con la resistenza storica sono impropri. La resistenza storica, anche con i nostri volontari che a guerra finita andarono a combattere oltremare invece di starsi nei paesini loro, era perché avevano una coscienza internazionalista e, se vogliamo, anche europeista, perché capivano che la resistenza non è che, diciamo, la resistenza era già un fatto europeo, la resistenza europea è stata costitutiva di decenni di pace, di uno Stato sociale, no, della Costituzione italiana, nonostante fosse già aperta la guerra fredda, no? Nel 48. Allora, facciamo molta attenzione. Domani ovviamente vi invito alla cerimonia ufficiale, che ci dicono dalla prefettura sarà più stringata, però sarà più libera di quella di 2 anni fa, e di quella di un anno fa. ci sarà una cerimonia dove, diciamo, all'insegna sempre dell'antifascismo. Ovviamente il nostro portavoce in questa situazione, il professore Gianni Schilardi, parlerà della pace, parlerà contro la guerra, parlerà per il significato profondo che ancora ci trasmette la resistenza italiana.
Grazie ancora a Silverio Di Ampi. Allora concludiamo il giro di interventi con Giancarlo del Biblioteca di Sarajevo, un circolo arci di maglie che ha rappresentato anche una delle tante tappe di avvicinamento a questo 25 aprile, uno dei tanti presidi appunto sul territorio in cui si fa cultura, in cui si promuovono i valori della liberazione e della resistenza. Quindi benvenuto Giancarlo, a te la parola.
Grazie, grazie a tutti. È con grande piacere che sono qui questa sera a rappresentare la mia associazione, l'associazione Arci Biblioteca di Sarajevo, nata ben 21 anni fa e che resiste su un territorio abbastanza difficile da un punto di vista politico come quello di Maglie. Noi l'antifascismo l'abbiamo voluto mettere nel nostro DNA, non solo nel nostro statuto, non solo nel nostro atto costitutivo, ma l'abbiamo voluto mettere anche nel nostro nome. Perché ci siamo ispirati alla distruzione della biblioteca di Sarajevo durante l'orrore della guerra nella ex Jugoslavia. La biblioteca di Sarajevo fu bombardata perché è un simbolo e un luogo di cultura, e come luogo di cultura un simbolo di unione, di incontro e di confronto aperto tra le varie realtà che erano presenti in quella regione. Quindi per noi è stato importante intitolare la nostra associazione a questo evento, non solo in modo commemorativo della distruzione, ma come ricostruzione, come speranza, perché la cultura deve essere alla base della ricostruzione dei rapporti dei popoli. Il nostro antifascismo, il nostro essere contrario alla guerra, quindi ce lo portiamo dentro da ben 21 anni. E anche in questa circostanza vogliamo gridare no alla guerra, perché noi siamo a favore, siamo con i popoli oppressi, di qualunque etnia, di qualunque razza, di qualunque nazione, non solo perché sono vicini a noi e perché coinvolgono la nostra bella Europa, ma siamo vicini a tutti quei popoli che ogni giorno subiscono attacchi della guerra voluta dai potenti. Noi non siamo con i governi e con i prepotenti che vogliono la guerra, ma noi siamo per la pace accanto alle persone e agli oppressi. Noi, proprio perché siamo antifascisti, abbiamo voluto caratterizzare un nostro percorso, le parole della Costituzione, e l'abbiamo voluto fare in memoria di quella guerra di resistenza, della lotta di liberazione che ha caratterizzato la nostra storia, perché senza la liberazione, senza il 25 aprile, non ci sarebbe la Repubblica Italiana, non ci sarebbe stata la Costituzione, la bella Costituzione che noi tanto ci vantiamo di portare come emblema di pace, come emblema di unione, di unione e di accoglienza. I valori della Costituzione che sono sanciti nella prima parte per noi sono valori indelebili, e l'abbiamo portato insieme ogni 25 aprile per le strade di Maglie con dei cartelloni, e noi ci rifacciamo a quella Costituzione, ci rifacciamo alla libertà che invocavano i nostri partigiani, non una libertà armata, ma una libertà nella pace, nell'accoglienza, accoglienza di tutti i popoli, dei migranti che scappano dalla povertà, scappano da una povertà generata dalle guerre. E quindi noi siamo per l'accoglienza, siamo per la pace e siamo soprattutto per le parole di un grande presidente che era partigiano. Si svuotino gli arsenali, si riempiono i granai. Grazie.
I know my days will be long, my nights will be few, I'm sure my days will be long and my nights will be few. See ya, through the visions that's in me I can see clearly. Oh yes, it's gonna be love and harmony, black understanding among my people. Oh Lord, among my people. Whoa, well, 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 well.
Grazie allora, grazie ancora a Giancarlo della Biblioteca di Sarajevo Circolarci di Maglie, così come grazie a tutti e tutte coloro che si sono alternati al microfono oggi per aiutarci a celebrare, anzi ad aprire le celebrazioni del 25 aprile 2022 che saranno domani a Martano, ricordiamo alle 10 c'è il raduno in Villa Comunale, partirà il corteo alle 11 che arriverà in Piazzetta Partigiani dove ci sarà l'esibizione degli arditi del coro. Dopodiché il pranzo sociale, la tenuta Bella Ciao dalle 13 nelle vicinanze del monastero dei Cistercensi a cura delle realtà partecipanti, insomma la rete 25A, avremo anche la versione vegetariana e vegana a cura di Stranati Resistenti e poi un pomeriggio di socialità, di comunità, di musica con i concerti e i DJ set a cura di Rocco Giangreco, i Canti di Resistenza, Didi Muro, Mama Sky, Unity and Love, DJ War, Treble, Magia Re, Frank Lucignolo e Mr. Crash, Giovanni Nocco e poi la Sound System Culture, da noi oggi rappresentata con R&D Vibes, domani insomma con i Sound System di Italpot, Radio Soundboy, Lion Aidens e Barnen Sound. Che dire Duilio? Ce l'abbiamo fatta anche quest'anno.
Ce l'abbiamo fatta anche quest'anno, diciamo che la serata continua ancora, continua, certo. A San Pio, alla Casa del Popolo Silvia Picci, in via Livio Tempesta 17.
Nella piazzetta della chiesa, quindi
piazzetta della chiesa, siamo tra una chiesa e una moschea, in pieno, esatto, quartiere popolare. Quindi continuiamo ad aspettare la resistenza, a festeggiare con una cena, con della musica, grazie a Red & Vibes che ci accompagna. Che dire? Ora è sempre resistenza, Lecce.
Buon 25 aprile a tutte e tutte.
Buon,
grazie.
25 aprile. We'll be right back.
5 with Don Letts. Stay tuned.
Taglia la faccia come la tramontana, per noi si va da Red Vibes, originali in ascolto per la tua radio, stagli a sentire a Red Vibes.
Warmonger
no stop broke fight. And them no business about no truth and no right. Live in the dark, them can't see no light. Hey, Mr. Media, me I go turn your heart. If you say run, I walk, me walk. If you say talk, now I'm go talk. Born free, as free as the wind blow. I'm born free, as free as the grass grow. Hear me now. Hey, warmonger, see me. Why don't stop, bro? The whole heap fight all over the world and devastate and mash up people's face. Yo, Mr. Worries, I mash up people's structure. No come about time. Yo, me ascertain. Hey, boss, I'm fight.
Yes, R&D vibes. Give thanks and blessed love to each and everyone. This is Galas. Yes, yes, brother Luca. Give thanks. Blessed love.
Yes, I, this is R&D Vibes. Check it out. Questa è R&D Vibes al sostegno del 25 aprile. Tutti a Martano domani, ore 10, Villa Comunale. Don't forget, rete 25A.
Senti Red Vibes, quando lo salento, che io la sento, sempre la musica reggae, mai me pento. Ah, voi, ed è come te caccio di tu, l'ureggio lo senti con generator e lo fa ugno. Ah!